ieri e oggi. La storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
Popolo Juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata di ieri e oggi con il sottoscritto qui al microfono in direttissima. Sono le 15.05.45 di giovedì 18 settembre 2024. Buongiorno Manuel, caffè preso, pasta mangiata, ok, tutto dopo, perfetto, l'importante è che tu sia lì dietro il vetro a salvaguardare ovviamente la conduzione e la trasmissione che sta andando in onda. Allora, andiamo subito con i temi, insomma ormai le definizioni, i titoli dei giornali sono tante: Juve pazza, Juve folle, Juve con poca equilibri. Devo dire che ieri qui con Mister Carrozzo abbiamo fatto un'ottima analisi, lui insomma è un allenatore anche se vogliamo nell'ambito, nel circuito della Juventus, e lui parlava ovviamente di centrocampisti che devono staccarsi, che i gol presi non sono, come dicono molti, da fuori area, ma siamo insomma tra i 16 e i 18 metri, quindi qualcosa andrà mutato. È una squadra nuova, anche se c'è un architrave forte, no? Dall'anno scorso, però ci sono tanti giocatori che si devono inserire, ci sono dei nuovi acquisti come Bremer e Cabal che devono ovviamente riprendere confidenza con il calcio giocato, anche se devo dire che l'apporto di Gleison Bremer è fondamentale. E allora vi chiedo, in vista, perché ormai si gioca ogni tre giorni, della trasferta ore 18 al Bentegodi di sabato contro il Verona, che idee vi siete fatte e soprattutto che tipo di cambiamenti pensate possano essere opportuni? Credo che Bremer possa per esempio osservare un turno di riposo, però voi che cosa cambiereste all'interno dell'undici iniziale? C'è insomma questa polemica su Di Gregorio, e a tal proposito apro una parentesi, perché qui dipende poi dal carattere del giocatore, dalla mentalità dell'allenatore, perché ricordo che per esempio 2 anni fa con Allegri Szczęsny fece un inizio di stagione terribile, no? Con il super paperone al Mapei Stadium contro lo Sassuolo, lì la Juve prese una suonata epocale e tutti invocavano Szczęsny fuori, invece Allegri lo tenne titolare, a parte le alternanze quando non stava bene oppure per la Coppa Italia, e effettivamente poi Szczęsny quell'anno portò parecchi punti in casa Juve. Quindi voi sareste più favorevoli per un avvicendamento? Vedo che tanti si sono spesi per Perin. Qui si scontrano secondo me due filosofie di pensiero, cioè il giocatore in questo momento è appannato, in ritardo di condizione, non è brillante, si accomoda in panchina per 1 o 2 partite, oppure no, serve insistere sulla sua titolarità, deve giocare proprio per raggiungere la miglior condizione. Quindi la vostra idea, io vi ho dato 2 spunti appunto su Di Gregorio e eventualmente Gleison Bremer, però c'è qualcuno che ha giocato di più e può essere un pochino più stanco, abbiamo visto per esempio in Champions contro il Dortmund Locatelli in panchina, poi è stato utile ed è entrato. Penso a Kobe Miners, in questo momento voi insistereste su Kobe che va assolutamente totalmente recuperato, oppure è meglio lasciarlo da parte? E poi voglio introdurre il discorso di Edon Zegrova, perché i 10 minuti, tra l'altro esordio totale completo con la Juventus in Coppa, questo è un giocatore che è entrato e ha dimostrato subito di avere idee, gamba, un giocatore elettrico, sappiamo che non gioca da tanto tempo per l'operazione, per la pubalgia, però non so, magari a Verona al Bentegodi, e se riuscissimo a vederlo per 25-30 minuti sarebbe un'ottima cosa. E ultima situazione, quindi questi sono tutti i temi su cui potete ovviamente intervenire, sapete come raggiungerci, messaggi scritti, note vocali, ma possiamo parlare ovviamente di Tudor. I temi sono veramente molteplici, io però oggi pongo il focus su questo. E poi, visto che Vlahovic è entrato a livello boom boom l'altra sera, a due gol e un assist, pensate che sia giusta l'alternanza, cioè far ripartire come contro l'Inter Vlahovic titolare e panchinare David, e anche il modulo, se non dovesse recuperare, non dovesse ancora essere prontissimo con Seisao, pensate che i due attaccanti là davanti con Ildiz a supporto possano essere una valida situazione, oppure se pensate ovviamente a qualcos'altro. Questo insomma, mi interessa sapere le vostre idee. Intanto da Twitch saluto Codino Canadese, sempre presentissimo, e so che ci sono già alcuni messaggi. Per esempio Luca da Roma dice: ciao Franco, l'uomo digre non si tocca, piuttosto cerchiamo di far riflettere la società e l'allenatore su Kop. Poi Giovanni dal Brasile: contro il Verona io immagino Di Gregorio in porta, Kalulu, Gatti, Rugani, Kelly, poi lui metterebbe Cambiaso, Locatelli, Turan, Zegrova, Ildiz, Vlahovic. Io vedo difficile l'impiego, se non impossibile, di Zegrova dall'inizio, proprio per quello che ho appena spiegato. Poi un amico mi dice: 18 novembre 2025, non 2024, Leonetti aggiorna il calendario, marzo da Imola.
La vecchiaia, sbagliato. Dottor Leonetti.
In verità, devo dire una cosa, lo ammetto, non avevo gli occhiali, che poi non c'è neanche bisogno di leggere 2025, dovresti saperlo Leonetti che siamo nel 2025. Poi Andrea da Modena dice: buon pomeriggio, è vero l'interesse della Juve per Bernardo Silva? È un giocatore che credo piaccia a molti, sono voci che girano almeno da un anno e mezzo, a me non risultano elementi fondati, e poi ovviamente vedremo, ma credo che in questo momento il mercato sia poco importante, qui bisogna concentrarsi su una partita dietro l'altra. È giovedì e ovviamente torna lui nel suo spazio, giovedì scorso non c'è stato, ma sono felice di salutarlo nuovamente. Ermanno Vittorio, buon pomeriggio.
Eccoci, buon pomeriggio a tutti.
Da cosa vuoi partire? Dalla follia delle due gare con Dortmund e Inter, oppure da una Juve, secondo me in maniera molto positiva, che ricalca il carattere e lo spirito indomito di Igor Tudor?
Ma io direi lo spirito indomito di Igor Tudor, ma lo spirito indomito della Juventus. Finalmente siamo tornati a vedere la nostra Juventus. Non molliamo mai, ci crediamo. Ok, d'accordo, 8 gol in due partite sono tanti, però 7 subiti sono anche tanti, c'è da mettere a posto sicuramente molte, ma molte cose. Proseguiamo così, nessuno ci dà per la lotta a scudetto, ma va benissimo così, proseguiamo così, andiamo avanti così. Che andiamo veramente bene, ci sono dei fatti positivi, qualcuno negativo, ma a poco secondo me si metteranno a posto, però se il buongiorno si vede dal mattino, via, crediamoci.
Sì, io poi credo che partire a fari spenti non è male, meglio. No, anche perché le favorite in questo momento, le pressioni sono su altre, cioè il Napoli campione d'Italia, l'Inter, che come ha detto anche Tudor, che non è assolutamente avvezzo, no, a fare questi giochetti, lo ha detto anche in conferenza stampa, non mi interessa mettere le pressioni su uno sull'altro, però è evidente, come ha detto dopo la vittoria contro l'Inter, abbiamo battuto, a parere mio, la squadra più forte in Italia, quindi insomma, questa Juve ha delle carte da giocarsi, certo qualcosina, qualche aggiustamento serve, lo ha detto anche Bremer l'altra sera dopo il Dortmund, non possiamo prendere tutti questi gol, Ermanno, mi pare la palissiano.
Io lo dico veramente da tanto, forse sono anche noioso.
No, tu ripeti, va
il
benissimo.
Il problema, francamente, secondo me, ma lo dico da troppo tempo, è il centrocampo, perché se è un centrocampo buono, a posto, logicamente la difesa si sente protetta. C'è qualcosa che non funziona, chi mastica di calcio lo vede già da mesi e mesi. Questo centrocampo, forse bisognava anche fare qualcosa di più sul mercato, con Myers è inutile negarlo, è un problema, va recuperato, però non è che si può recuperare a scapito poi della squadra. C'è qualcosa da mettere a posto, ci vuole una quadra, e spero che rientri anche in fretta Miretti, che sia in pratica disponibile, perché secondo me il ragazzo può dare un aiuto concreto.
Guarda, perché concordo.
C'è qualcosa, bisogna mettere a posto qualcosa per forza, ci vuole una maggiore copertura.
Concordo con te. Intanto da Twitch saluto Joshua for Ita, ciao grande Frank, troppo buono, ciao Joshua. Guarda, proprio ieri avevamo qui mister Carrozzo, e insomma ha dato una sua lettura che secondo me va a sovrapporsi a quello che dici tu, no? Lui per esempio sottolineava il grande lavoro, l'ottimo operato di Kefren Turam, però l'altra sera sul terzo gol Kefren Turam gigioneggia, perde il pallone, ma lì se un uomo perde il pallone deve esserci subito il raddoppio, ci devono essere gli uomini, i difensori, i centrocampisti che escono incontro per andare a creare ostacolo, a schermare quello che può essere il tiro dai 16, dai 18 o dai 20 metri. Ecco, da questo punto di vista credo che tutti i tifosi juventini in questo momento soddisfatti per lo spirito, per i risultati, per la voglia, per il carattere che questa squadra, si aspettino dei correttivi, perché oggettivamente non è solo un rivedere alcune cose, ci sono dei grossi dettagli da mettere a posto, Ermanno.
Sì, dei grossi dettagli, tu devi trovare la quadratura giusta in mezzo e poi dare anche un aiuto concreto alla difesa. Un'idea mia, adesso io la butto lì, però certo, si potrebbe anche far fare una partita a Rugani, non lo so, ma io gliela farei fare completa e poi vediamo.
Se fosse già Verona, per esempio, Ormanno?
Non andrebbe neanche male. Io vorrei vedere Bremer, Gatti e Rugani, mi piacerebbe vederlo.
Guarda,
una difesa compatta, chiusa, si può sganciare Bremer, si può sganciare lo stesso Rugani, Gatti poi a turno. Non dimentichiamo che poi nelle ultime stagioni Rugani anche sotto porta ha segnato più di un gol.
Sì.
Cioè non è assolutamente solamente un difensore. Però io credo che in questo momento la Juventus ha bisogno di questa sicurezza e Rugani gliela può dare in più per essere un pochino più tranquilli.
Quindi tu a questo punto terresti dentro Bremer, non dando un turno di riposo al brasiliano, e giubileresti o comunque lasceresti riposare Kelly, mi pare di capire, in questo momento.
Sì, francamente sì. Ottimo per i due gol, ci mancherebbe.
Buone prestazioni, però, anche. Buone prestazioni.
Che la quadratura ci vuole. Verona non è un discorso storico, non è mai stato un campo comunque facile.
No, tutt'altro.
E non è assolutamente una partita facile. Sono tre punti che se arrivano contano veramente tanto. E bisogna crederci. Poi c'è sempre il tempo poi di cambiare durante la partita, sperando di cambiare il meno possibile, perché vuol dire che la partita sta andando bene.
Quindi, sulla difesa tu hai detto la tua. Io chiedevo ai nostri amici e amiche che ci stanno ascoltando, quali cambiamenti, ma anche solo per dare un turno di riposo, non significa una bocciatura, sì, quali cambiamenti apporteresti alla formazione iniziale della Juve? Cioè, di nuovo Vlahovic titolare, vista la prestazione fantastica messa in campo in pochi minuti contro il Dortmund, terresti fuori, non lo so, Cobb Miners, Di Gregorio per esempio, che è parso molto insicuro e prende un terzo gol sul proprio palo che un portiere di livello, un portiere della Juve non può prendere, lo avvicenderesti oppure lo lasceresti dentro? Facciamo proprio un'analisi.
Io vado molto controcorrente, io lo lascerei, non vedo quali siano i problemi. Non dimentichiamo poi il mondiale poi di luglio ha fatto delle parate strepitose, veramente parava.
Lì sì, si è conquistato tutto. La Juve.
Poi,
sì.
Poi c'è stata in effetti questa breve poi, poi sosta, forse ha fatto una preparazione, non lo so, un pochino forse sfasata per motivi poi, non so, che possono essere di qualsiasi genere, ma si deve in effetti riprendere. Però no, io non dimentico anche questo, d'accordo? È stato impreciso, sembrava quasi che fosse partito sempre in ritardo. Beh, ragazzi, ma arrivavano sempre tiri da fuori comunque.
Comunque tiri da, insomma, dai 16 ai 18 metri.
Non è sempre facile. Uno in effetti lo vedi, l'altro tardi un po'. Poi c'è sempre questa cosa che tutti dimenticano. Io sono anziano, purtroppo me la ricordo.
No, sei maturo, diverso.
Che non sono i palloni degli anni 80, degli anni 90, che pesavano 420 grammi. Queste sono pallette che pesano 370-380 grammi. Sono delle bombe, perché non sono poi di cuoio.
No,
queste
no.
Arrivano veramente proiettili.
I materiali.
Chi sa calciare bene, e l'ha dimostrato anche il nostro bianconero Adric, ha in mano veramente delle bombe da tirare. Chi ha un bel tiro può fare delle cose incredibili.
Quindi tu Di Gregorio lo lasci dentro, anche se
sì,
ripeto,
dentro,
se ripeto, il terzo gol contro il Dortmund ha delle sonore ed evidenti responsabilità. Quindi Armano Vittorio tiene Di Gregorio in porta e io credo andrà così, provo a interpretare, poi domani sapremo qualcosa di più.
Aiutare con Rugani in mezzo alla difesa, dare in effetti un aiuto.
E fin qui ci siamo. Cobb Miners, cosa fai?
Sta diventando veramente
un peso.
Un piccolo grande problema. Dovrebbe risolverlo lui da solo, non è che l'allenatore
Concordo.
O lo staff può fare in pratica miracoli. Secondo me basta anche poco, ci vorrebbe, non so, un gol, una discesa, qualche scatto.
Basterebbe trovarlo al centro del gioco, perché lo dicevo già qui martedì, a me quello che sconvolge in negativo è che Cobb Miners non è mai nel centro del gioco. E questo è un problema serissimo, caro Armando, un problema serissimo.
Sì, ma questo è in effetti strano, perché non è che dobbiamo dimenticare che cosa abbiamo visto noi negli ultimi anni, giocatori come Pjanic, come in effetti Pirlo, che volevano sempre questo pallone, due tocchi, però poi lo distribuivano. Con Myers deve essere così, non ha chiaramente i numeri di questi due calciatori grandissimi che ho detto, però deve avere molti palloni, uno o due, lo distribuisce, glielo danno di nuovo, cioè molti palloni devono girare attorno a lui. Più volte tocca poi la palla ed è meglio. Non, sembra quasi che abbia in pratica timore. Che
molto legato.
O avrà delle problematiche con gli altri ragazzi di reparto.
No,
però
non credo.
Non riesco a dare francamente una spiegazione.
E Yıldız, che ormai è diventato un giocatore stellare, si è preso la Juve, il numero 10, trascinatore, quando si accende la luce, perché Yıldız si accende, però l'altra sera è parso stanco. Per Verona tu cosa faresti? Cioè, lo fai partire dall'inizio oppure lo metti a gara in corso? Pensiamo che per esempio Openda, con delle caratteristiche diverse, potrebbe fare quel ruolo dietro una punta o dietro le due punte. Armanno?
No, io subito dall'inizio, e eventualmente si potrebbe poi togliere negli ultimi 20, poi bisogna vedere come tutte le cose, come va in effetti la partita, ma deve poi partire dall'inizio. Si sta dimostrando veramente un calciatore di valore. La Juventus aveva bisogno di calciatori così. Non sono tanto d'accordo con Mister Capello, che lo definiva molto vicino al Del Piero che ha allenato lui. Non è assolutamente vero, secondo me.
Perché secondo te?
Capello se la prende. Secondo me ricorda un pochino di più il primo Del Piero, con quei palloni veramente incredibili a parabola discendente, e poi sono fisici completamente diversi, è un modo anche di calcio diverso. È chiaro che Yıldız è un calcio poi moderno di oggi,
però anche Del Piero è un giocatore modernissimo,
molti atteggiamenti, molti passaggi anche Del Piero, ma va benissimo così.
Beh, il gol dell'altra sera è la fotocopia, no? Del gol che proprio Alex fece contro il Dortmund tanti anni fa, e quindi un piacere salutare questi gesti tecnici e queste realizzazioni. Poc'anzi citavi il fatto che il Bentegodi sia un campo difficile, allora facciamo un salto indietro e torniamo a una partita del passato con il tuo Marcord.
Ok, torniamo allora indietro alla stagione 85-86. Una stagione per la Juventus bellissima, perché arrivò poi il titolo di campioni d'Italia. La Juventus si presenta a Verona e vince per 1-0 con un gol di Laudrup segnato al 18° minuto. Questo gol è veramente bellissimo, ve lo dico subito. Dal limite dell'area tira un'autentica bomba, ne parlavamo in effetti prima, e si infila in pratica nel sette, un gol veramente fantastico. La Juventus di Trapattoni, quella domenica al Bentegodi, scese in campo con Tacconi, Favero, Cabrini, Bonini, Brio, Scirea, Mauro, Manfredonia, Serena, Pratini, Laudro. Bellissima comunque formazione, grandissimi, grandissimi calciatori. Non era da meno il Verona, ed era un grande Verona di Bagnoli, ricordiamolo: Giuliani, Ferroni, Volpati, Tricella, Fontolan, Brigel, Vignola, Verza, Galderisi, Di Gennaro, Sacchetti. In effetti grandissimo calcio, fu una vera battaglia poi nel secondo tempo. La Juventus tenne e ottenne 3 punti veramente preziosi. E fu una partita anche quella esaurita in ogni ordine di posto. Chiudo con un fatto statistico veramente curioso. Pensate che Juventus e Verona in quella stagione si affrontarono ben 6 volte, 2 volte in amichevoli, 2 di campionato e 2 di Coppa Campioni, con 2 partite che subirono un sacco di polemiche.
Quelle porte chiuse.
In effetti da parte.
Ah, porte chiuse.
Polemiche aperte e porte chiuse.
Al comunale, porte chiuse, me la ricordo benissimo. Allora, abbiamo 3 minuti e mezzo e ci sono un mucchio di messaggi, facciamo un botta e risposta. Sì, da Twitch Valerio 0468 dice: ciao ragazzi, secondo me Di Gregorio è un buon portiere, ma da squadra di seconda fascia tipo Monza ed altre. Concordi?
No.
Ok, perfetto.
No, perché quello che ha fatto vedere al mondiale è da grandissimo portiere, si riprenderà in un paio di settimane, bisogna
Speriamo.
Avere un pochino di pazienza, essere in effetti tranquilli.
Poi Mirko dice: Franco, Kopp è un giocatore un po' bulico, i colpi li ha, però fatica a leggere il gioco. Io concordo, non so tu.
Io credo che non sia ancora riuscito Tudor a trovargli la quadratura intorno a lui, perché in effetti il giocatore non si discute. Purtroppo ha dimostrato di non avere molta personalità, questo è il vero in effetti problema. Speriamo bene che trovi poi la quadratura e gli uomini poi vicino. Sottolineo esempio Cambiaso, averlo poi vicino vuol dire anche tanto.
Certo. Felice da Roma manda un messaggio che secondo me scatenerà un bel vespaio di polemiche. Dice: buon pomeriggio Franco, io vado un po' controcorrente. Al di là del gol contro l'Inter, ho visto un po' appannato che Kefren Turam. Sabato lo farei riposare. Che ne pensi?
Che potrebbe essere in effetti giusto. Anch'io ho visto un leggero appannamento. Tudor ce l'ha vicino, in pratica non dico tutti i giorni, ma quasi. Bisogna vedere, questo non è che lo sappiamo, se è meglio se parte subito oppure dalla panchina, perché non dimentichiamo che non tutti riescono a partita in corso ad essere poi decisivi ed adattarsi subito in pratica al match, come fa Vlahovic ad esempio.
E che Vlahovic, 4 gol e un assist da inizio stagione, avendo giocato solo una partita titolare, cioè quella contro l'Inter, dove non ha segnato un gol ogni 36 minuti. Le cifre è inutile discuterle, sono evidenti. Poi senti cosa ci dice Terry. Ringrazio come sempre Ermanno. Per me
grazie.
Di Gregorio non è il mio preferito, anzi, dice Terry, mi mette l'ansia, ma con tutto ciò non lo crocifiggo, deve fare esperienza, ma nelle partite di Champions metterei tranquillamente Perin. E poi conclude dicendo: Bremer ha bisogno di riposare. E io credo che in tanti vado in questa direzione, no? A Verona poi potresti tenere fuori Gleison Bremer e mettere dentro, ovviamente ristrutturando il posizionamento dei tre centrali, potresti mettere dentro Rugani. Io mi aspetto sinceramente Bremer in panca con un turno di riposo.
Sì, è probabile, sì, è vero, è vero.
Quindi vedremo cosa succederà. In 30 secondi, che siamo già oltre il termine, Zegrova 10 minuti, è chiaro, dovrà mettere minutaggio, però è un giocatore importante, cioè lui entra e ti dà subito la scossa con delle giocate importanti, e da una sua giocata arriva poi proprio l'innesco per Vlahovic che mette in mezzo il gol di Kelly. Questo è un giocatore che, se sta bene, ci farà divertire, vero Ormanno?
Sì, l'importante è non pretendere subito che giochi i 90, perché non credo proprio che ce l'abbia le gambe. Adesso le prossime poi partite andrà in circa a giocare mezz'ora, un tempo, vedremo, però ci vuole, la Juventus ha bisogno di molte frecce, perché sarà in effetti una stagione lunga, pesante, e gli incontri sono veramente tanti.
E speriamo con grandi e ottime soddisfazioni come questo inizio di stagione. Ermanno, grazie come sempre, buon pomeriggio, ci vediamo qui venerdì
grazie
prossimo.
Grazie a voi, arrivederci.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta. Ieri e oggi.
Allora, eccoci tornati, un piacevolissimo pit stop, ma non saprete mai da me cosa è successo. Allora, parlavo prima di alcuni messaggi. Joshua Forita, sempre da Twitch, dice: sono tanti giocatori sotto processo, non è che magari è sbagliato il modulo, ragazzi, il Diz fa un tiro ogni 30 minuti e oltre. Poi Codino Canadese dice: per quanto riguarda Thuram, questa è stata la mia più grande preoccupazione con la squadra per quest'anno, e lo stato del nostro centrocampo che oggettivamente preoccupa, e dipendiamo da lui. Avrà inevitabilmente bisogno di riposare, si stancherà o magari rischierà anche di farsi il male? Speriamo di no. È evidente, però che insomma che Freturam sia un punto di riferimento per la nostra mediana come Locatelli, e l'altra sera comunque si è visto quando non ha giocato, e poi è tanto chiacchierato, criticato Locatelli, però poi quando non c'è oggettivamente la sua assenza si nota. Abbiamo tanti vocali, ho letto molto ma non abbiamo ascoltato nessun vocale, e allora partiamo con un bel treno, via.
Un altro modulo, sempre Giovani da Vittoria, un altro
Ciao.
Modulo che potrebbe funzionare è il 3-5-2, perché si potrebbero abbassare i due esterni in fase di protezione e in fase di non possesso, e allo stesso tempo però metterei a centrocampo
tre giocatori,
sempre Zegrova e Cambiasso per aiutare le due fasi.
Però col 3-5-2 tu giochi con tre centrocampisti, due laterali che devono fare tutta fascia, e davanti perdi un suggeritore. Perché col 3-5-2 o il 3-5-1-1 giochi con Ildiz, Vlahovic o David, insomma. Guarda, io credo che il conforto più grosso lo abbia dato Tudor in conferenza stampa pre-Inter, quando lui dice: sono arrivati tanti giocatori importanti dal mercato, si riferisce ovviamente a Openda e Zegrova, nel tempo dovrò essere io bravo, oltre a farli inserire, a trovare un modulo tattico diverso, però lui ha detto nel tempo, e quindi capiremo in quanto tempo si prenderà, no? Tudor per cambiare qualcosina, per ritoccare qualcos'altro, perché poi ovviamente quando hai tanti interpreti di grande livello e soprattutto dei giocatori che magari sul campo ti dimostrano di meritare la titolarità, e lì ovviamente sta poi all'allenatore riuscire a trovare le giuste formule e le giuste quadrature per far sì che la Juve sia brillante e sia vincente. Poi insomma tanti altri messaggi, devo dire che insomma parecchi, no? Se la prendono con Di Gregorio, per parecchi dovrebbe rimanere fuori eccetera eccetera, e però vedremo che cosa accadrà, perché sinceramente dipende tutto dalle scelte di Igor Tudor. Altro vocale.
Buon pomeriggio ragazzi, Giovanni da Vittoria.
Ciao Giovanni.
Io da quello che ho visto e ho potuto capire, per me tra Vlahovic e Zegrova si può instaurare una bella intesa. Quei 10 minuti
ma
che
non
hanno
solo
giocato
tra
insieme
loro due,
mi sono piaciuti anche negli scambi dei passaggi,
sì.
E li vedo che può funzionare in quel tridente lì. Ci aggiungerei anche Yildiz, ovviamente. Il modulo più idoneo secondo me è il 4-3-3,
oppure 3-5-2 come ci dicevi,
davanti al portiere, con Zegrova pure che potrebbe un pochettino abbassarsi in fase di non possesso, e poi in fase di attacco i tre che abbiamo davanti, con i tre d'attacco o gli esterni, potremmo creare anche lì superiorità numerica.
Quindi per te, caro amico, ho il 4-3-3 o il 3-5-2. Mi pare di capire che insomma il modulo che sta adottando in questo momento Igor Tudor non ti soddisfi particolarmente. Vedremo cosa succederà. Intanto insomma questa Juve va con qualche difficoltà, con dei correttivi da apportare, però direi che l'inizio di stagione è decisamente buono. Nicola Penta, buon pomeriggio.
A te buon pomeriggio, a tutti gli ascoltatori. Ciao Franco.
Ciao Nicola, felice di averti qui ovviamente. Mi dai le tue impressioni su queste ultime due partite folli, con insomma 8 gol segnati, 7 gol subiti, l'Inter battuta al 92esimo, il mega pareggio raggiunto al 96esimo in Champions. Quali sono gli aspetti che più ti hanno soddisfatto e quelli dove bisogna andare a intervenire anche in maniera rapida?
Ma guarda, intanto partirei col finale della partita di Champions, dove non mi sono piaciuti tutti questi festeggiamenti, perché comunque per un pareggio in casa io non avrei festeggiato più di tanto. Detto questo, è evidente che raggiunto in quel modo...
Ero cambolesco, no Nicola?
Sicuramente qualcuno si è lasciato andare a un eccesso di entusiasmo, però resta il fatto che è una squadra che ha subito 7 gol in 2 partite, e quindi la riflessione è dovuta,
certo.
È dovuta da parte della società, da parte dell'allenatore stesso, perché è evidente che c'è qualcosa che non quadra, probabilmente l'equilibrio, e quindi chi meglio dell'allenatore può mettere mano e a far sì che questo equilibrio torni, o magari faccia delle opportune modifiche, perché il centrocampo bisogna che faccia più filtro.
Sì.
Ci ritroviamo sempre dei giocatori nell'uno contro uno, che lo stesso Bremer l'ho visto in difficoltà, ti dico la verità.
Certo.
Poi vorrei magari aprire una piccola parentesi per il trottolino. E non è l'amoroso della canzone, ma il trottolino
sì.
del Borussia, che era un giocatore che avevamo trattato, e giunto lì era arrivato molto ma molto vicino
a Adeyemi, giocatore fortissimo.
Ecco, io ti dico la verità, il vero rimpianto di questo mercato è quel calciatore lì. Non so per quale motivo la trattativa, è evidente,
giunto lì, io
fossi stato nel nuovo direttore l'avrei ripresa, perché quello è un calciatore con una velocità supersonica, penso che corra ancora più forte di Consisa,
è un gran giocatore,
ecco,
Aveva dei costi proibitivi e da quello che mi risulta poi il Dortmund non aveva intenzione di privarsene, perché è stato anche nelle mire, nei pensieri di Antonio Conte per il Napoli, questo lo sappiamo.
Sì, certo.
Quindi...
Comunque, tornando a noi, diciamo che la partita con l'Inter è stata una partita che sicuramente ha fatto piacere a tutti noi tifosi.
Ovviamente.
Comunque la partita dell'anno per noi è quella con l'Inter, non me ne vogliano i tifosi delle altre squadre, ma è evidente che c'è sicuramente da parte nostra e anche da parte loro questa voglia di battere l'avversario che va oltre ogni
certo.
E ce l'abbiamo fatta, con molta fatica ce l'abbiamo fatta. E per quanto riguarda invece l'ultima partita, ti dico la verità, non sono molto soddisfatto. Non sono molto soddisfatto perché è evidente che questa è una squadra che dà spettacolo, gioca bene, però quando incontra formazioni importanti non può subire tutti questi gol. E noi sappiamo benissimo, perché la memoria ci riporta la partita di andata dell'anno scorso, o di ritorno, scusa, con l'Inter, dove pareggiamo 4-4
all'andata.
E purtroppo il finale del film fu che nessuno delle due vinsero nulla, no?
Vero.
Quindi quella è una partita sintomatica, una partita dove tu vedi come si è svolta, vedi il risultato finale e capisci che due squadre che fanno 4 gol e ne subiscono altrettanti sono due squadre che difficilmente riescono ad avere quella regolarità che ti porta poi a ottenere i successi importanti.
Sì, la cosa peculiare e estremamente strana è che tu fai 4 gol e non vinci la partita. Questo mi pare evidente, però io lo dicevo
con
prima.
Errori.
Con errori,
con
sì,
errori,
assolutamente. Ma sai, se prendi e fai 4 gol, qualche errore da parte di qualcuno ci deve essere assolutamente. Chiedevo ai nostri radioascoltatori qualche cambiamento da fare in vista di Verona. Cioè, non significa bocciare qualcuno, ma significa dare un turno di riposo. La tua idea su Di Gregorio, che sul terzo gol del Dortmund palesemente prende gol sul proprio palo e ha delle colpe, daresti un turno di riposo al portiere, daresti un turno di riposo a Bremer, daresti un turno di riposo a un centrocampista? Tu, da dirigente sportivo, come agiresti, avendo visto la partita martedì sera della Juventus e avendo visto anche un Yıldız con le mani sui fianchi dopo il primo tempo, poi nel secondo tempo fa quel gol spettacolare, però la tua idea a riguardo?
Ma guarda, io sul portiere lascerei le cose come stanno. E ti spiego perché comunque ci può stare l'infortunio. Noi sappiamo benissimo che anche Buffon negli anni migliori ha commesso qualche sciocchezza, quindi ci può stare, poi sciocchezza per modo di dire, perché comunque sono piccoli infortuni. E poi sai, andare a minare in questo momento la fiducia non sarebbe, perché fare l'alternanza porta male, quindi io punterei a meno che tu non decida di cambiare e tenere poi Perin per il resto della stagione, allora a quel punto è una scelta tecnica,
certo,
che va portata avanti.
Come fece Trapattoni nell'anno, no, purtroppo, dell'Eisel, quando fondamentalmente mise fuori in panchina Tacconi e promosse Bodini a numero uno,
Bodini,
anche,
sì,
anche se poi all'Eisel giocò Tacconi come titolare. Esatto.
Certo, io ti ripeto, sono contrario nella scelta, diciamo, provvisoria. Eventualmente, no, poi sai, noi non sappiamo esattamente cosa succede, lo ripetiamo sempre, perché noi non, quello che succede nello spogliatoio e durante gli allenamenti lo sanno solo lo staff tecnico e i calciatori. Per cui, se c'è una scelta tecnica dove i preparatori hanno evidenziato qualche rilassamento da parte di Gregorio, ci può stare anche l'avvicendamento. Dove questo non ci fosse, io lascerei le cose come stanno. Per quanto riguarda Bremer, che era la seconda domanda,
sì,
ti dico la verità, Bremer l'altra sera l'ho visto stanco nei recuperi,
concordo,
l'ho visto un po' indeciso, e sicuramente con l'infortunio che ha avuto, giocare ogni 3 giorni, oggi gli pesa abbastanza. D'altro canto però c'è da dire una cosa, che in questo momento noi possiamo fare a meno Bremer? Questa è una domanda,
questa,
no?
È una bella domanda, Nicola.
Capisci che, perché dopo sai cosa succede, no? Che se dovesse essersi il turno di riposo per Bremer e poi la Juventus perde, a quel punto va sotto inchiesta l'allenatore, perché dice, certo, no, non devi lasciarlo fuori. Quindi sono tutte scelte. Quindi anche con una gamba uno direbbe, io faccio giocare Bremer, anche con una, perché è sicuramente meglio degli altri. Però questo, ribadiamolo per l'ennesima volta, è l'allenatore che deve decidere.
Scusa Nicola, e va preservato, sì, perché come dicevi giustamente tu, sei fuori da 9 mesi, ti sei fatto il crociato, benissimo che ha ripreso con grande veemenza e buone prestazioni a parte l'altra sera, però poi un turno di riposo un pochino lo devi far stare in panchina o comunque seduto, questo mi pare evidente.
Assolutamente. Poi per quanto riguarda gli altri giocatori, io spero che rientri con Seisao, perché con Seisao ho visto la partita del Verona, che il Verona si sta riassestando un po', sì, no? dalle prime uscite, ecco, con Seisao è determinante per quelle difese lì, quindi siccome sarà una partita dove ci sarà una squadra arroccata in difesa, abbiamo bisogno del Grimaldello, e in questo caso diciamo che con Seisao è quello che, sommato ad Ildiz, chiaramente, perché Ildiz fa il suo, e il gol del Piero è stato fantastico.
È pura poesia.
Mi sta smentendo nel senso positivo, perché io tempo fa dissi a un caro amico che se vuol diventare un grande calciatore bisogna che lui ci lasci lo zampino in tutte le partite, non in una sì e una no. E oggi devo dire che mi sta smentendo, io sono felicissimo di questo.
Ah certo, quando arrivano delle situazioni così, no, ad averne. Ecco, ma Ildiz, che abbiamo visto un pochino stanco nel primo tempo, poi nel secondo disegnano questa arcuatura da favola, da empireo, lo fai partire dall'inizio a Verona oppure gli concedi almeno un tempo di riposo, visto che no, c'è Openda, c'è David, c'è un Vlahovic in forma stratosferica, magari torna con Seisao, e poi ti chiederò di Zegrova, perché tu che hai il fiuto per i giocatori, credo tu sappia già dove voglio andare a parare. Però Ildiz, sì, stanco, no, cosa fai? Lo metti subito?
No. Allora, partiamo da un presupposto. Un calciatore di 19 anni non è mai stanco. Quindi il calciatore fisico, te lo dico proprio, cioè, come diciamo dirigente e come comunque conoscitore del mondo del calcio,
certo,
perché vado a vedere tutti i giorni gli allenamenti. Ieri sera ad esempio sono andato a vedere la partita Virtus Verona contro l'Inter Under 23,
sì,
e quindi calciatori di quell'età lì non sono mai stanchi, possono giocare tutti i giorni, quindi la stanchezza al calciatore arriva dopo dai 30 anni in su. Fino ai 30 anni il calciatore è difficile che possa avere questa stanchezza che tutti magari rimarcano tante volte, stanco, no, stanco 19 anni non è mai stanco. Quindi detto questo, io Ildiz lo faccio giocare dall'inizio, perché comunque i grandi titolari che sono stati grandi giocatori nella Juventus nel passato giocavano tutte le partite,
vero.
E quindi, e come si giocava allora, si giocavano 3 partite alla settimana, si giocano anche adesso. Dopo c'è chi dice i ritmi aumentati, ma sono tutte balle, perché comunque i ritmi vanno in base anche agli allenamenti che vengono fatti.
Si gioca di più rispetto a una volta, questo è evidente, ci sono più competizioni.
Sì, certo,
questo,
se arrivi in fondo.
Ah, certo. Devi arrivare in fondo.
Ecco, perché non tutti arrivano in fondo, quindi giocano meno. Però, per quanto riguarda Ildiz, lui deve giocare dall'inizio. Poi, per quanto riguarda gli altri, è evidente che i nuovi acquisti sono stati ingaggiati per dare un contributo, no?
Altro che.
Fino ad oggi il contributo di David, l'ho visto, ha fatto un gol e fino a quel momento era un giocatore, la sua pagella recitava 5.
Mm.
E poi ha fatto il gol e chiaramente ha sbloccato la situazione, è andato bene. Per il resto poi a Genova è stato così, è stato sostituito, è entrato Vlahovic, per cui David ancora
deve
capire se è adatto,
certo,
al campionato italiano, ecco, perché un conto è fare 17 gol in Francia, un conto è fare gol anche 10, che sarebbero tantissimi
in Italia, certo. Certo.
Per quanto riguarda Openda, ti avevo già ne avevamo già parlato
sì.
una volta precedente, dove c'era questa confusione nel ruolo, ma Openda, come dissi già l'altra volta, Openda è una prima punta, e Tudor infatti la vede come prima punta, e perché è un giocatore che va in profondità e quindi non lo vede in alternativa ad altri giocatori.
Capace
quindi
di spaziare da, sicuramente, ma il suo istinto è quello da numero 9.
Da numero 9. E per cui lì c'è da capire se Vlahovic è sempre così determinante. Poi però adesso c'è il partito di quelli che vedono Vlahovic gli ultimi 20 minuti, ma io gli dico sempre attenzione, perché gli ultimi 20 minuti sale Vlahovic perché magari dobbiamo ristabilire magari un risultato negativo, e non sempre poi andrà bene, perché non sempre
Non può avere la bacchetta magica.
Per cui, per quanto mi riguarda, Vlahovic dal primo minuto sempre, perché Vlahovic con l'Inter ha sfiancato la difesa dell'Inter. Avrei potuto giocare anch'io, lo dico sorridendo, dopo 70 minuti di Vlahovic che li ha devastati fisicamente.
E poi arrivano le reti, arriva insomma il missile incredibile di Azic. Nicola, abbiamo visto 10 minuti in campo Zegrova, a poco minutaggio, sappiamo che fuori ha tanto tempo, però questo è giocatore vero, questo se sta bene ci farà divertire. Non avendo mai giocato in partita con i suoi compagni, ha fatto qualche allenamento, pronti via, 3-4 movimenti giusti e mette uno zampino bello pesante sul pareggio del 4-4, e lui che evita un centrocampista con una finta di corpo, serve Vlahovic, poi l'assist per il colpo di testa di Kelly. Insomma, Zegrova, tu da dirigente sportivo l'hai già molto ben inquadrato, no?
Allora, ciò è stato determinante in quell'azione, e si è visto il giocatore con le qualità. È evidente che su di lui c'è questo macigno che è appunto l'infortunio, la pubalgia, ed è un giocatore che purtroppo è a rischio. Speriamo che riesca a curarsi bene, riescano gli AJ Medical a curarlo bene, ed è un giocatore che sicuramente con quell'abilità, con quella tecnica e le qualità appunto di giocare nello stretto in dribbling, è un calciatore che sicuramente fa divertire, è uno di quei calciatori che fanno divertire.
Sì.
Un po', ti dico la verità, mi ricorda Robben in certe giocate, mi ricorda il mitico Robben.
Poi c'era qualcuno però, un collega che insomma pareggiava o comunque paragonava Robben a Cerci, ma questo è passato.
No, lasciamo stare,
appunto, vai Nicola. Però la frecciatina ogni tanto, perché poi certe cavolate diventano storiche e non ne risponde mai nessuno, ma quel giornalista che lavorava in media, se ce lo ricordiamo tutti, vai Nicola.
Certo. No, ti dicevo, il calciatore non lo scopro certamente io, è un buonissimo calciatore, però, ripeto, purtroppo nel calcio di oggi devi essere al 100% fisicamente.
Ah, sì.
E devi essere al 100% atleticamente. Anche. Quindi vuol dire che devi allenarti tutti i giorni, vuol dire che devi avere il ritmo, la costanza e tante cose. Quindi vediamo, aspettiamo, attendiamo fiduciosi, J Medical sono in grado di fare miracoli, speriamo che lo facciano anche in questo caso.
Una Juve che è assolutamente fatta immagine e somiglianza del suo allenatore, di Mr. Tudor, una squadra con grinta, con voglia, che non ci sta mai a perdere, lo ha dimostrato nelle ultime due gare contro l'Inter e contro il Dortmund, ha sicuramente dei difetti da mettere a posto, però finalmente, Nicola, vediamo una Juve che recupera il DNA, le peculiarità e le caratteristiche che sono sempre stati elementi basilari della Juve.
Allora, una piccola premessa. Io, e chi mi conosce lo sa, sono sempre stato dalla parte dell'allenatore della Juventus nel momento in cui veniva ufficializzato. Quindi non ho mai preso le parti di quello che c'era prima o di quello che poteva venire.
Vero.
Quindi fatta questa premessa,
lo hai detto qui tante volte, Nicola.
Esattamente, però ti confermo anche che su Tudor io ho un debole, perché Tudor mi rappresenta una Juve che a noi non ci ha fatto godere.
Di più.
Io quando vedo Tudor vedo quella Juve lì, per cui io sarò sempre per Tudor, anche se un domani qualcuno dovesse pensare ad allontanarlo
o ad attaccarlo,
io sarò sempre dalla sua parte proprio per quello che mi rappresenta. Detto questo, ti dico, con l'Inter ha dimostrato di essere molto intelligente e per le scelte che ha fatto e anche tatticamente, perché poi alla fine va bene, abbiamo preso tre gol, siamo andati in svantaggio, ci sta tutto, ma
però quella partita lì la porti a casa.
E non dimentichiamo mai che comunque davanti non c'avevamo l'Avellino,
certo.
Con tutto il rispetto, avevamo l'Inter. Quindi comunque la partita più importante per tutti i tifosi juventini, Tudor l'ha vinta e l'abbiamo portata a casa. E sicuramente ci sono stati dei lati positivi da quello. Primo fra tutti, la conferma, e lo ribadisco ancora una volta, su Kelly. Cioè, sì. Io cosa devo dire ancora? Guarda, mi sono dovuto ricredere, e l'ho detto tante volte e lo dico ancora. Un calciatore che quando è arrivato tutti si sono divertiti a deriderlo dicendo che era un calciatore che non poteva
giocare nella Juve. Certo.
La Juve e tutto quanto. Io sono stato, non l'ho mai deriso perché non mi permetterei mai, però ho avuto dei dubbi sulle qualità del calciatore.
Certo.
Oggi però i fatti danno ragione a chi...
Due gol in due partite, Nicola. Ti chiedo la chiusura in 30 secondi, perché siamo lì.
Che gol! Cioè, questo mi ha fatto due gol da centravanti di
consumato, sì, concordo.
Alla Lewandowski, il primo di sinistro, chirurgico, perché la palla ad effetto è entrata in porta, è stata una goduria, vedete.
Certo.
Cioè, è stato un gol eccezionale. Quello dell'altra sera non ne parliamo, il miglior Lewandowski faceva questi gol.
Viva Tudor e viva Kelly, insomma.
E viva Tudor che è riuscito a trasformare o comunque a migliorare un calciatore, perché ricordiamoci sempre che l'obiettivo dell'allenatore, delle società, quando arrivano i calciatori, l'allenatore deve migliorare i giocatori che
assolutamente
sempre.
Sì. È così.
Allora quello diventa un grande allenatore.
Nicola, starei qui delle ore, ma prima o poi faremo una puntata monografica. Se quando mi darai disponibilità, certo, parleremo anche, insomma, delle tue doti di scopritore di talenti, del tuo rapporto con la famiglia. La faremo, la studieremo bene. Siamo arrivati al termine, ti aspetto giovedì prossimo.
Un abbraccio a te. Tutti i nostri amici juventini. Ciao.
Ciao Nicola, grazie. Allora siamo arrivati al termine, noi ci vediamo martedì prossimo dalle 15 alle 16 con la speranza di vedere una gran bella Juve e soprattutto vittoriosa al Bentegodi di Verona. Rimanete sulla nostra e la vostra Radio Bianconera. Ciao, buon pomeriggio.
Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.